La rivista.
E noi questa mattina vogliamo andare a sfogliare idealmente Lucy sulla cultura, perché siamo online e c'è questo articolo che sin dal suo titolo ha attirato la nostra curiosità, il coraggio di nitrire Jonathan Swift e la ferocia del sorriso, ed è un articolo firmato da Marco Deramo. Lui è giornalista, ha collaborato con Paese Sera e Micromega e collabora con Il Manifesto. Tante le sue pubblicazioni, ricordiamo la più recente, Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti, uscito nel 2024 per Marietti 1820. Marco Deramo è in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, intanto, perché parlare di Jonathan Swift? C'è una ricorrenza o una nuova pubblicazione magari?
No, è uscita una nuova traduzione da Einaudi, una nuova edizione, una bella edizione col cofanetto, con le illustrazioni, e poi una bellissima traduzione di Anna Dotti, e quindi che ci restituisce molto la scrittura di Swift, che non è mai stata valutata appieno, cioè è sempre stato considerato l'autore di favole per bambini, no? I viaggi di Gulliver. Invece è uno scrittore straordinario.
Esatto, lei ci dice uno dei più grandi scrittori di sempre, quindi questa nuova traduzione ci dà l'opportunità per tornarne a parlare, per dargli anche la giusta importanza. Lei di motivi, insomma, per raccontarne, per dirne la grandezza, ne descrive diversi. Uno senz'altro, insomma, immancabile per il suo grande stile, è il sarcasmo che noi ritroviamo nelle opere di Swift.
Ma lui è straordinario, cioè lui ha un'aria compunta, no? Sembra quasi che parli come un moralista, e racconta delle cose incredibili. Cioè lui dice: io non faccio altro che dire la verità, e poi ti parla di esseri alti 15 metri, oppure ti parla di cavalli che sono saggissimi, oppure di... E lui dice: io ho letto tanti libri di viaggio, ma tu raccontano un sacco di storie strane, io proprio mi limito proprio a quello che ho visto, alle cose serie, nessuno può dubitarne. E quella cosa interessante è lo sguardo su di sé, cioè tutti questi mondi immaginari. Ci sono questi abitanti dei mondi immaginari che guardano questo Gulliver, che lo trattano, e che si stupiscono di quest'essere, sia quando è l'uomo montagna, quando va a Lilliput, perché lui è enorme, questi sono piccolissimi, sia quando è un essere miserabile, un insettucolo, quando va dai giganti, sia quando va dai saggissimi cavalli, che è praticamente una scimmia addestrata con un briciolo di intelligenza, eccetera. Ma insomma, per dire, e poi è la violenza è la violenza della freddezza, in qualche modo, che insomma non so come dire. Le faccio un esempio: quando lui a un certo punto deve spiegare a questi cavalli saggissimi perché ci sono le guerre, allora spiega, dice, per esempio, dice: il mestiere di soldato è considerato nobilissimo, già che un soldato è uno yahoo, cioè un umano reclutato per uccidere a sangue freddo il maggior numero possibile dei suoi simili che non l'hanno mai offeso. Ecco, questo è la tipica cosa, cioè, oppure non lo so, ma anche a volte proprio perché è spiritoso di per sé, cioè ci sono degli scienziati che stanno progettando di estrarre i raggi del sole dai cetrioli. e però poi a un certo punto questo scienziato chiede un contributo alla sua ricerca, e dice: anche perché quell'anno i cetrioli erano piuttosto cari. e poi perché appunto ci sono un sacco di cose che sono poi attualissime, insomma, per esempio quando lui dice, a un certo punto dice, gli deve spiegare perché ci sono le guerre fra fra gli umani. Allora dice, beh, una cosa che spinge la guerra è la corruzione dei ministri, che spingono la guerra per soffocare o distrarre il malcontento dei sudditi per la loro depravata gestione della cosa pubblica. Naturalmente, quando lui dice questo, niente a che vedere con la corsa al riarmo a cui ci stanno inducendo i nostri ministri, no?
Esatto. Quindi sì.
E poi niente, quando i lillipuziani scoppia una guerra civile fra i lillipuziani, perché scoppia questa guerra civile? Lui naturalmente pensa alle guerre di religione, scoppia perché tra chi vuole rompere le uova dalla punta più larga e da chi dalla punta più piccola. E allora che si calcola che 11.000, dice lui, 11.000 persone abbiano preferito morire piuttosto che sottomettersi e rompere le uova dalla punta più stretta. Su tale controversia si sono pubblicati centinaia di grossi volumi, ma i libri dei largopuntisti sono proibiti da molto tempo, i membri del loro partito sono esclusi da ogni incarico pubblico. Insomma, è così, insomma, è questo sguardo qui su noi umani che ci massacriamo, ci distruggiamo per delle cose che poi lui la racconta così, ma noi possiamo anche vederla in un altro modo. Cioè, qualcuno dovrebbe spiegarci perché si sono massacrati tra Guelfi e Ghibellini, non lo so,
Sì.
per la lotta per le investiture, effettivamente è così. Cioè, gli anabattisti sono stati perseguitati, spinti negli Stati Uniti, quel bellissimo romanzo di Luther King, di Chiudi. Beh, allora, insomma, poi Swift è uno appunto, basta ricordare La modesta proposta, un brevissimo saggio di 10, 12, 15 cartelle, così, che sembra un articolo di un economista che ha preso il premio Nobel a Oslo, perché deve spiegare perché la situazione economica dell'Irlanda è tremenda e bisogna prendere delle misure per risanare l'economia. E allora, insomma, lui propone modestamente, appunto, lui propone che una soluzione che potrebbe risolvere vari problemi contemporaneamente è quella di mangiare i bambini sotto l'anno di età. Perché intanto perché questo toglierebbe dalle strade un sacco di mendicanti, no? Poi perché indurrebbe finalmente le madri ad amare i loro figli. Poi perché risanerebbe la bilancia commerciale dell'Irlanda perché esporterebbero bambini agli inglesi. Poi perché migliorerebbe la dieta degli irlandesi, li farebbe essere più sani. E dice: ma bisogna portarli prima dell'anno di nascita perché poi dopo costa di più farli crescere. E poi
Certo.
lui conclude alla fine di questo saggio, dice: e non si pensi che io faccio questa proposta per interesse personale perché i miei figli hanno tutti più di un anno.
Come diceva lei proprio prima, no? La violenza, della freddezza, ma anche la ferocia del sorriso, come diceva nel titolo. E per 12 generazioni le scrive nel suo articolo il romanzo, quindi Viaggi di Gulliver, con cui abbiamo aperto, è stato trattato come un libro per bambini. In realtà no, l'abbiamo detto adesso, è molto di più, ma soprattutto è anche un volume che ci parla già del colonialismo anche, no? Con una grandissima, anche qui, freddezza, denuncia, molto attuale, che alla fine è attuale ancora oggi.
Guardi, se vuole concludiamo leggendo questa cosa del colonialismo, questa cosa che dice Swift. Dice, a un certo punto lui dice: una ciurma di filibustieri viene spinta chissà dove da una burrasca. A un certo punto un mozzo dall'albero maestro avvista la terra. Così sbarcano per rubare e saccheggiare. Incontrano un popolo inoffensivo. Vengono accolti con gentilezza. danno al paese un nuovo nome, ne prendono formalmente possesso il nome del loro re, piantano una tavola di legno marcia a una pietra come monumento, uccidono due o tre decine di nativi, ne portano via a forza una coppia come esemplari, tornano in patria e ottengono il perdono. E in tal modo ha inizio un nuovo dominio acquisito per diritto divino. Alla prima occasione vengono inviate delle navi, i nativi vengono deportati o sterminati, i loro principi torturati per scoprire dove nascondono l'oro. Si dà piena licenza a sevizie e avidità, la terra si impregna del sangue dei suoi abitanti e l'esecrabile torma di macellai impiegata in una missione tanto pia costituisce una colonia moderna che ha il compito di convertire e civilizzare un popolo idolatra e barbaro.
Marco Deramo, grazie, grazie anche per averci
Grazie.
letto questo passaggio che ritroviamo anche nell'articolo, lo ricordo, su Lusi sulla cultura e il coraggio di nitrire, Jonathan Swift e la ferocia del sorriso, che ci ha permesso anche di ricordare o di dire che è uscita questa nuova edizione per Einaudi dei Viaggi di Gulliver con la traduzione di Anna Nadotti. Marco Deramo, grazie, anche buon Natale, buone feste.
Grazie, buon anno.